Dagli studi di Radio Maria, buongiorno. Trasmettiamo ora il programma Ripartire da Cristo. Ai microfoni Don Ferdinando Colombo.
Ascoltatori, buon pomeriggio. Vi parliamo dall'opera Sacro Cuore di Bologna. È con noi Don Ferdinando Colombo, salesiano, direttore della rivista Sacro Cuore. Nell'ambito del tema Ripartire da Cristo, oggi Don Ferdinando ci inviterà a stare con Maria ai piedi della croce e lasciarci avvolgere dalla Divina Misericordia. La parola a Don Ferdinando Colombo.
Cari ascoltatori, buon pomeriggio, sono molto contento come sempre di poter dialogare con voi partendo da questo sacro Tempio del Sacro Cuore di Bologna. Ci troviamo a pochi giorni dalla Pasqua di morte e risurrezione di Cristo, nostro Salvatore, e ci troviamo anche a pochi giorni dalla Domenica della Divina Misericordia, voluta espressamente da Gesù tramite Suor Faustina Kowalska. E quest'anno questa festa cade nel primo di maggio, che quindi è anche proprio l'inizio del mese di Maria. Ricordate quello che diceva San Bonaventura su Maria: Dio può creare anche altri mondi più grandi di quello in cui noi abitiamo e cose ancora più belle di quelle che conosciamo, ma non può creare un'altra Maria. Maria è il capolavoro di Dio. Allora, questo primo maggio è particolarmente importante perché è arricchito dalla beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, lui che, obbedendo alla richiesta di Gesù fatta a Suor Faustina, ha istituito per tutta la Chiesa la Domenica della Divina Misericordia, che cade appunto all'ottava di Pasqua. La nostra riflessione vorrebbe abbracciare tutti questi temi, o meglio questi elementi di grazia, e indirizzare il nostro cuore ad un profondo amore per Gesù come quello che ardeva nel cuore di Maria. Prechiamoci spiritualmente insieme al santuario di Sesto Cova e mettiamoci in ginocchio davanti all'immagine della Madonna Nera. La preghiera è composta proprio da Giovanni Paolo II. Madonna Nera, della chiara montagna, volgi il tuo sguardo materno ai giovani di tutto il mondo, a chi già crede nel tuo figlio e a chi non l'ha ancora incontrato sul suo cammino. Ascolta, o Maria, le loro aspirazioni, chiarisci i loro dubbi, dà vigore ai loro propositi, fa che vivano in se stessi i sentimenti di un vero spirito da figli, per contribuire efficacemente all'edificazione di un mondo più giusto. Amen. Nella terra di Polonia, che ci ha dato questa figura gigantesca di Giovanni Paolo II, ci vengono in aiuto altri due santi, innamorati di Maria e ambedue crocifissi nel martirio con Gesù nello stesso campo di sterminio. Edith Stein, che oggi noi chiamiamo Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine dell'ordine delle Carmelitane Scalze, nata ed educata nella religione ebraica, intraprese con il battesimo una vita nuova in Cristo. L'ha poi proseguita con il velo delle vergini consacrate del Carmelo, finché il nazismo, questo empio regime contrario alla dignità umana e cristiana, l'ha strappata al convento, imprigionata, e nel campo di sterminio di Auschwitz, vicino a Cracovia, fu uccisa in una camera a gas. Il secondo santo che ci viene in aiuto è San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote dell'ordine dei frati minori conventuali e martire, fondatore della Milizia di Maria Immacolata, che fu deportato a sua volta in diversi luoghi di prigionia e giunto infine nel campo di sterminio di Auschwitz, vicino a Cracovia, si consegnò ai carnefici al posto di un compagno di prigionia, offrendo se stesso come olocausto di carità e modello di fedeltà a Dio e agli uomini. Ecco, c'è un filo mariano, di devozione a Maria, che attraversa e unisce le vite di questi due santi. Maria, infatti, è il modello di Suor Teresa Benedetta della Croce. Anche lei affermava, come la sua la santa precedente, Santa Teresina del Bambino Gesù, che la perfezione della via dell'infanzia, la via della semplicità che Santa Teresina propagava, questa via nel piano divino è proprio vivere come è vissuta Maria, la vita di Maria, vita in Maria. Queste parole sembrano echeggiare quelle di San Massimiliano Kolbe, quando affermava che per volontà di Dio la devozione all'Immacolata è la sostanza di tutta la santità. In effetti, a ben guardare, non si è mai avuto un santo nella storia della Chiesa che non sia stato forgiato da Maria, educato alla sua scuola di santità e di perfezione celeste. Dice padre Massimiliano Kolbe: prendi la mano di Cristo in una delle tue mani e la mano della Madonna nell'altra. Ora, anche se cammini al buio, puoi andare avanti con la stessa certezza di un bambino che è tenuto per mano dai suoi genitori. Gli faceva eco Edith Stein, dicendo che Maria è lampada di luce lungo la strada piena di ombre che conduce al cielo, e aggiunge: c'è un'unione strettissima tra Maria e noi, ella ci ama, ci conosce ed è interamente disponibile per renderci, per trasformarci quali dobbiamo essere secondo il cuore di Gesù. Edith Stein parlava di Maria e disegnava l'itinerario della sua vita. Allorché rifletteva sulla passione, nel suo diario scrive: la sera del Venerdì Santo, ai piedi della croce, il dolore della Madre di Dio è grande come il mare. Lei vi sta immersa, ma è un dolore contenuto. Ella trattiene con fermezza il suo cuore perché non si spezzi. La morte vera appare in modo quasi spaventoso sul volto di Cristo, sulla sua bocca semiaperta. Ma la testa del Maestro, la testa di Gesù, è rivolta verso la Madre, come per consolarla, e la croce diventa tutta luce, il legno della croce. E stare ai piedi della croce per intercedere in favore di tutti. È la sua vocazione, il suo programma, il suo destino. Scriveva ancora: se proviamo a contemplare silenziosamente il cammino percorso dalla Madre di Dio, dalla purificazione, quando Simeone le ha parlato di un dolore che avrebbe attraversato il suo cuore come una spada, fino al Venerdì Santo, sarà lei a farci trovare le vie del silenzio. Abitare quel silenzio che c'era nel cuore di Maria per essere ricettiva della verità che ammaestra dal di dentro, quella dello Spirito Santo. Ecco, addentriamoci in questa meditazione che ci permette di comprendere meglio la festa della Divina Misericordia che celebreremo domenica prossima. Ritorniamo proprio per questo motivo a parlare di quella santa Faustina di cui vi ho intrattenuti nel mese di febbraio. Ecco, Gesù ha affidato a lei tre compiti. Il primo: avvicinare e proclamare al mondo la verità rivelata nella Sacra Scrittura sull'amore misericordioso di Dio per ogni uomo. Un secondo compito: implorare la misericordia divina per tutto il mondo, soprattutto per i peccatori. Tra l'altro, attraverso nuove forme di culto, quelle della Divina Misericordia indicate proprio da Gesù. Mettere in buona evidenza l'immagine di Cristo con la scritta «Gesù, confido in te». Fare la festa della Divina Misericordia nella prima domenica dopo Pasqua. Recitare la coroncina della Divina Misericordia e pregare nell'ora della misericordia, le 3 del pomeriggio. A queste forme del culto e anche alla diffusione della devozione alla Divina Misericordia del Signore, e proprio Gesù allegava grandi promesse, a condizione che ci sia da parte nostra un totale affidamento fiducioso nelle braccia di Dio. E anche però un amore attivo per il prossimo. Il terzo compito che Gesù ha affidato a sua Faustina è di ispirare un movimento apostolico della Divina Misericordia, che abbia il compito di proclamare, implorare la Divina Misericordia per tutto il mondo e di aspirare alla perfezione cristiana proprio sulla via indicata da Suor Faustina. Nel diario di questa santa troviamo una bellissima frase che Gesù le ha detto. Nell'Antico Testamento, dice Gesù, mandai al mio popolo i profeti con i fulmini. Oggi mando te a tutta l'umanità con la mia misericordia. Non voglio punire l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al mio cuore misericordioso. A parole così belle, e Suor Faustina rispondeva a sua volta, «O mio Gesù, ognuno dei tuoi santi rispecchia in sé una delle tue virtù. Io desidero rispecchiare il tuo cuore compassionevole e pieno di misericordia. Voglio glorificarlo. La tua misericordia, o Gesù, sia impressa sul mio cuore e sulla mia anima come un sigillo, e ciò sarà il mio segno distintivo in questa e nell'altra vita». Ecco, presso la croce stava sua madre, e l'evangelista Giovanni, testimone oculare, racconta l'episodio con tali particolari che ci lascia con il fiato sospeso. La parola del Vangelo: stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Ecco, lo sguardo di Gesù in quel momento è offuscato dal dolore, la mente lacerata dalla sofferenza che i chiodi infliggono al suo corpo, il respiro è soffocato dalla terribile posizione imposta dal patibolo, ma Gesù è Dio, egli scruta il cuore di Maria, egli conosce i suoi sentimenti, egli sa che Maria è lì accanto alla croce nell'umiltà della fede. Gesù legge nell'anima limpida di sua madre e vede che in mezzo alla bufera del Calvario ella resta incrollabilmente appoggiata alla certezza che Dio è amore. Maria lo vede questo amore, lo scruta con l'occhio appassionato della madre, lo vede inchiodato alla croce questo amore e ripete il suo sì con forza, con decisione, come nel giorno dell'Annunciazione. E Gesù, che sta vivendo l'ora della massima manifestazione di Dio amore, così come Giovanni ci ha ricordato anche all'inizio della sua passione, vi ricordate, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino al segno supremo, sino alla fine. Ecco, Gesù pronuncia allora delle parole che vanno assolutamente lette nella logica dell'ora. Quale ora? L'ora in cui Gesù ama fino al compimento. In quest'ora Gesù, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quel momento, da quell'ora, il discepolo la prese nella sua casa. Sulla croce Gesù, nel momento in cui tutta la sua vita culmina in un gesto di totale donazione, nel quale l'amore misericordioso di Dio risponde al peccato umano con la potenza redentrice del perdono, in quello stesso momento Gesù stringe a sé sua madre. Commentando questo momento, il cardinale Angelo Comastri scrive: ella infatti in quel momento è accanto alla croce del Redentore nella docilità del sì. Ella dona il figlio e si dona con il figlio in una perfetta comunione di amore. E secondo la logica divina del dono, mentre si dona, Maria si apre a una nuova fecondità materna che manifesta la potenza salvifica della croce del figlio. Ricordiamo la frase: chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la ritroverà. E Gesù, con le sue parole, svela questo mistero di fecondità che fa di Maria la madre spirituale del discepolo e, nel discepolo Giovanni, della Chiesa intera, di ciascuno di noi. E Giovanni risponde con una presa di posizione precisa. Dice il Vangelo: e da quell'ora il discepolo la prese nella sua casa. Giovanni delicatamente ci riferisce, affinché lo facciamo anche noi, che egli accolse Maria nel suo mondo spirituale, nei tesori più cari della sua fede, accolse Maria come l'ultimo dono di Gesù morente alla sua Chiesa. Quanto è bella questa lettura e quanto è rispondente all'intensità di quest'ora in cui Gesù compì il gesto, e quanto è fedele questa frase al senso letterale delle parole usate dal discepolo. Nella enciclica dedicata a Maria che Giovanni Paolo II ha scritto, intitolata Redemptoris Mater, questo grande Papa scrive: affidandosi filialmente a Maria, il cristiano, come l'apostolo Giovanni, accoglie fra le cose proprie, fra i suoi tesori, la madre di Cristo e la introduce in tutto lo spazio della propria vita interiore, cioè nel suo io umano e cristiano. La prende con sé. E ancora il cardinal Comastri, che commenta, dice: Gesù ha atteso il momento supremo della manifestazione dell'amore per regalarci una madre, la sua madre. Gesù sulla croce ha squarciato le dense nubi della storia umana e ha fatto brillare il sole dell'amore misericordioso di Dio Salvatore. In quel momento un raggio di luce ha attraversato Maria ed ella, all'interno della manifestazione dell'amore misericordioso di Dio, che è Gesù, è diventata la traduzione vivente di questo amore misericordioso attraverso la sua maternità, messa a totale disposizione dell'avvento del Regno di Dio. Il regalo di Maria dà una tonalità materna a tutta l'opera della salvezza. Ecco, il cristiano, ogni cristiano, è chiamato a diventare una nuova creatura, come Cristo. E ogni chiamata è anche sempre legata a una missione, ma il luogo per comprendere fino in fondo la chiamata e la portata della missione è la croce del Golgota. L'itinerario della vita cristiana, come quello di Maria, come quello della Chiesa nascente, passa necessariamente di lì. Per chi crede non è possibile fare la circonvallazione del Calvario. In particolare i pastori sono mandati da Gesù per essere segni della sua croce, cioè di un perdono senza misura, sbilanciati dalla parte di chi ha più bisogno, annunciatori della sua divina misericordia. Ma questo discorso può essere capito e attuato solo se partiamo dalla logica evangelica che si manifesta proprio nel segno della croce. E anche Maria capisce la portata della sua missione materna solo ai piedi della croce. In quel momento di estrema condivisione con il figlio, essa, illuminata dalle parole stesse che Gesù le ha detto, scopre e definitivamente accetta la sua nuova maternità, che ormai è dilatata a raggio universale, madre di tutti i credenti, di tutti gli uomini. Concludo questo primo momento con una preghiera. Signore Gesù, morto per i nostri peccati e risorto per la nostra giustificazione, la tua morte è stato il prezzo della nostra salvezza. Tu hai versato tutto il tuo sangue per noi nel dramma del Calvario. L'ultimo sangue versato sulla croce proveniva dal tuo cuore. Il cuore è sempre stato simbolo dell'amore, ma il tuo cuore è stato trafitto dalla lancia del soldato e tu ci hai dato la prova massima del tuo amore morendo per noi, offrendoti in sacrificio a Dio per la nostra salvezza. Donaci la grazia, Signore Gesù, di capire la grandezza, la profondità del tuo amore, le dimensioni infinite della tua misericordia, che non esitò a dare la sua vita per noi, in mezzo a sofferenze atroci fino alla morte di croce. E donaci, Signore morto e risorto, un amore crescente per te, un amore riconoscente per tutto quanto hai fatto per noi. Lasciamo ora uno stacco musicale che ci consenta di meditare su queste parole. Riprendiamo la nostra meditazione partendo proprio dalle ultime parole con cui chiudevo quel momento precedente. Parlavamo del sangue di Cristo. E San Giovanni Crisostomo, 1500 anni fa, pensate, metteva in evidenza la forza del sangue di Cristo e questo ci aiuta a comprendere la festa di domenica prossima della Divina Misericordia. Riandando all'Antico Testamento, San Giovanni Crisostomo interpellava Mosè dicendo: «Ma Mosè, perché usi del sangue di un agnello per segnare le porte della tua gente? Quando mai il sangue di un agnello ha salvato l'uomo ragionevole?» E continua: «Certamente non perché è sangue, ma perché è immagine del sangue del Signore. O molto di più, allora, il nemico passerà senza nuocere se vedrà sui battenti non il sangue dell'antico simbolo, ma quello della nuova realtà, vivo, splendente, sulle labbra dei fedeli alla porta del Tempio di Cristo». E poi continua San Giovanni Crisostomo, con forza: «Se vuoi comprendere ancor più profondamente la forza di questo sangue, considera da dove cominciò a scorrere e da quale sorgente scaturì. Fu versato sulla croce e sgorgò dal costato del Signore. A Gesù morto e ancora appeso alla croce, racconta il Vangelo, si avvicinò un soldato che gli aprì con un colpo di lancia il costato. Ne uscì sangue ed acqua, l'una simbolo del battesimo, l'altro dell'Eucaristia. Il soldato aprì il costato, dischiuse il tempio sacro dove ho scoperto un tesoro e dove ho la gioia di trovare splendide ricchezze, e dal fianco uscì sangue ed acqua. Carissimo, non passare troppo facilmente sopra questo mistero, perché ho ancora un altro significato mistico da spiegarti. Ho detto che quell'acqua e quel sangue sono simbolo del battesimo e dell'Eucaristia. Ora la Chiesa è nata da questi due sacramenti, da questo bagno di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo per mezzo del battesimo e dell'Eucaristia. E i simboli del battesimo e dell'Eucaristia sono usciti dal costato di Cristo. Quindi è dal suo costato che Cristo ha formato la sua sposa, la Chiesa, come dal costato di Adamo fu formata Eva. Conclude San Giovanni Crisostomo, vedete in che modo Cristo unì a sé la sua sposa? Vedete con quale cibo ci nutre? Per il suo sangue nasciamo, con il suo sangue alimentiamo la nostra vita, e come la donna nutre il figlio col proprio latte, così il Cristo nutre costantemente col suo sangue coloro che ha rigenerato. Ma il sangue di Cristo genera la nuova alleanza. È bellissimo il passaggio, allora, dall'Antico Testamento, dove è un simbolo e dove il sangue è quello degli agnelli, a quello dell'agnello di Dio, come l'ha chiamato Giovanni Battista, che versa il suo sangue, ma lo versa per stabilire una nuova alleanza. In qualche modo noi siamo diventati consanguinei di Cristo. È un patto matrimoniale questa nuova alleanza. Da sposo a sposa, questo sangue ci rende degni di entrare con Cristo nella casa del Padre. Nella lettera agli Ebrei questa ritualità della nuova alleanza è descritta con parole grandi, belle. Dice l'autore di questa lettera: Cristo è venuto come sommo sacerdote della realtà definitiva, è entrato in una tenda del Tempio più grande e perfetta, non costruita dagli uomini, non di questo mondo. Di lì Cristo è passato una volta per sempre nel vero santuario, dove non ha offerto il sangue di capri e di vitelli, ma ci ha liberati per sempre dai nostri peccati, offrendo il suo sangue per noi. Infatti, il sangue di capri e di tori e la cenere di una vitella bruciata purificano i sacerdoti dalle impurità materiali e li rendono adatti a celebrare i riti. Ma quanto più efficace è il sangue di Cristo! Mosso dallo Spirito Santo, egli si è offerto a Dio come sacrificio perfetto. Il suo sangue purifica la nostra coscienza, liberandola dalle opere morte, e ci rende adatti a servire il Dio vivente. Quindi, conclude la lettera agli Ebrei, Cristo è il mediatore di una nuova alleanza tra Dio e gli uomini. E io aggiungo, di un patto matrimoniale, dove Lui è lo sposo, la Chiesa è la sposa, ciascuno di noi è parte viva del suo corpo e insieme formiamo questa nuova realtà, questa nuova creatura, questa vita nuova che Lui ci ha conquistato con la sua morte e la sua risurrezione. Allora il costato aperto dalla lancia del soldato è veramente la porta del Tempio, dove noi troviamo il grande tesoro, il cuore di Cristo, il suo amore, l'amore del Padre, l'amore del Figlio, l'amore dello Spirito Santo. È un Dio in azione per amarci. E noi, aspersi dal suo sangue, entriamo, se vogliamo, se accogliamo questo dono, a far parte della nuova e definitiva alleanza. Gesù ha ritualizzato anche per tutti noi, per poterlo rinnovare, questo patto, e l'ha ritualizzato nell'ultima cena. I racconti dell'ultima cena sono essenziali per capire l'offerta che lui fa poi sulla croce come dono, come amore supremo. Il momento unico è l'amore che genera vita, anche se accompagnato certo dalla sofferenza che non può essere cancellata. Nel Vangelo di Luca l'Evangelista dice: ho tanto desiderato fare questa cena pasquale con voi prima di soffrire. E poi più avanti dice: questo è il mio corpo che viene offerto per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, alla fine della cena, offrì loro il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza che Dio stabilisce per mezzo del mio sangue offerto per voi. E Matteo fa una piccola aggiunta dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue offerto per tutti gli uomini per il perdono dei peccati. Con questo sangue Dio conferma la sua alleanza. Ecco, Gesù ha ritualizzato così il suo amore infinito per ciascuno di noi, per cui l'obiettivo era quello di farsi diventare figli nel figlio, farsi diventare suoi consanguinei, e l'estensione di questo dono è senza confini, una misericordia infinita per voi, per molti, per tutti. Noi siamo tutti dei perdonati se ci lasciamo raggiungere da questo abbraccio meraviglioso, da questo sposo sublime che vuole trasformarci in se stesso per portarsi tutti insieme nella gioia, nella lode, nella contemplazione del Padre, del Figlio e dello Spirito. E la nostra vita diventa allora una vita eucaristica, cioè una vita che si dona come Gesù, una vita che annuncia la morte del Signore proclamandone la vittoria. Questa è la divina misericordia. E allora andiamo a concludere. Anche noi, se ci metteremo insieme con Maria e con Giovanni ai piedi della croce di Gesù, troveremo la forza di convertirci, di aprirci generosamente al perdono, di servire gli ultimi. Fedeli alla stessa logica della missione, le nostre comunità cristiane dovrebbero porsi alla ricerca di esempi concreti, di gesti significativi, di fatti emblematici che ne scuotano il grigiore e l'affanno e le rendano veramente sbilanciate verso la ricerca e l'ascolto dei lontani, dei non credenti, di coloro che si sono allontanati dall'amore di Cristo. Comunità cristiane attente a suscitare e a coltivare le grandi vocazioni cristiane, il matrimonio, il sacerdozio, la vita consacrata, preparandosi tutti insieme a testimoniare la fede nell'immenso campo dei bisogni e delle realizzazioni sociali. Chiudo questa mia riflessione con una preghiera estratta dalla lettera ai Galati. Unitevi a me. Sono parole della scrittura, ma sono una bellissima preghiera. Io voglio vantarmi soltanto di questo, della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Poiché Egli è morto in croce, il mondo è morto per me e io sono morto per il mondo. Ora vivo per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. La vita che ora vivo in questo mondo la vivo per la fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e volle morire per me. Io non rendo inutile la grazia di Dio. Essere una nuova creatura è ciò che importa. Dio doni pace e misericordia a quelli che seguono questa norma, a loro e a tutto il vero popolo di Dio. D'ora innanzi nessuno aumenti le mie difficoltà perché appartengo a Gesù. E le cicatrici che porto nel mio corpo ne sono la prova. Il Signore nostro Gesù Cristo vi dia la sua grazia. Amen.
Ora, cari ascoltatori, dopo la pausa musicale, Don Ferdinando Colombo risponderà alle vostre domande. Vi ricordiamo il numero telefonico di Radio Maria 031 610 610. Per chiamate dall'estero, prefisso 0039 031 610 610. Vi preghiamo di dire il vostro nome e la località da cui chiamate. Grazie.
Thank you.
Pronto?
Il maestro di Montedonaro Fermo, la ringrazio della sua trasmissione, ma rinchiude il cuore delle sue bellissime parole, che parlava di Gesù, del costato, del sangue, eccetera, eccetera. Vorrei dire una preghiera alla Madonna addolorata che gli sta sofferto tanto per il suo figlio Gesù, se lei me lo permette.
Sì, sì, se è breve, se che sia breve, perché così sì, lasciamo sì, più sì, spazio. Subito.
Vergine addolorata, che sostenete nel tuo cuore il più atroce dolore della perdita del tuo Gesù. Io con i miei peccati sono stato la causa della tua morte. Ascolta le nostre preghiere, fa che noi siamo forti di amarti sempre più, e fa che noi siamo, non becchiamo mai più. Il suo figlio Gesù ci perdoni. Grazie.
Grazie, guarda, questa è una buona conclusione anche a quello che io ho detto. Sì. Perché Maria ai piedi della croce veramente è diventata la nostra mediatrice di grazia.
Sì, grazie. Molto gentile, molto, molto, molto. Grazie, grazie.
Ciao, grazie.
Sono 90 anni io.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Sì, buonasera, don Ferdinando. Allora, io mi chiamo Ivano dalla provincia di Roma.
Ilario, hai detto?
Ivano, Ivano.
Ah, Ivano. Dimmi, Ivano.
Allora, volevo chiedere, per quanto riguarda sempre la Divina Misericordia, la preghiera che è un incoraggiamento all'anima, quella di Gesù, no? Quella che dice amami come sei, perché se aspetti di essere un santo forse tu non mi amerai mai, no?
Ce l'ha esatto, presente, sì, ce l'ho presente. Sì.
Volevo sapere questa domanda, due domande, perché io non ho capito bene. È una preghiera che Gesù ha dettato a sua Faustina? E poi, sì, volevo sapere, ecco, innanzitutto questo. No, era solo questa domanda, è una preghiera che Gesù ha dettato personalmente a Sor Faustina, questa preghiera qui, perché non l'ho mai capita questa cosa. La ringrazio, sì. Per l'ascolto per pace.
Guarda, è una preghiera, direi, che io ritrovo in molte apparizioni di Gesù, in cui lui chiede addirittura di dargli i nostri peccati, perché è capace di prenderli e di distruggerli per trasformare il nostro cuore. Se noi aspettiamo di essere perfetti per cominciare ad amare, a entrare davvero in un dialogo profondo con il Signore, non ci arriveremo mai. Allora è molto bello questa riflessione. Noi dobbiamo lasciarci amare da Cristo. San Paolo nella lettera ai Romani dice: lui ci ha amati quando noi eravamo ancora peccatori. Ed è proprio il suo amore che riesce a vincere il nostro peccato e a trasformarci. Grazie Ivano di questa tua sottolineatura. Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto? Pronto?
Pronto? Sono Maria, sì, pronto. Datore del Greco.
Sì, dimmi Maria.
Dico, quanto il Signore è stato condannato, perché Pilato non capì che lui era la verità? Cioè, disse, io sono venuto a testimoniare una verità, e lui, cioè, Ponzio Pilato non riuscì a capire, nonostante che era un imperatore, diciamo, come mai?
Sì, vedi Maria, intanto Pilato era solo il governatore, ma per capire la verità di cui parla Cristo, non è una verità di tipo scientifico, matematico,
ma è
la verità dello spirito. È una verità che si coglie molto di più con la preghiera, con la fede. Poco fa, sì, nella mia conversazione, io parlavo addirittura del silenzio del cuore di Maria. È nel profondo silenzio che anche Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, cercava, che tu finalmente riesci a sentire la voce dello Spirito. Allora, per noi credenti è molto importante avere dei momenti durante la giornata in cui volutamente creiamo un silenzio rispetto, chiaramente, non so, alla televisione, ma anche, direi, alle chiacchiere inutili.
Sì. A
cercare, cioè, di creare un ambiente dove lo Spirito possa parlarci. Ecco, allora, anche in una preghiera assidua, noi cominceremo a capire la verità che è Gesù.
Vedi, padre, io vivo in un silenzio assoluto. È con me, ho mio marito su una sedia, che me la accudisco io, me la, diciamo, faccio io da assistente, la cui a volte sono così, mi perdo, però mi rivolgo a Dio, dico Signore, perdona i nostri peccati, diciamo, di fede, si vive di fede, di speranza, di carità. Questa cosa qui si sta perdendo, Padre, si sta perdendo.
Maria, noi dobbiamo continuare con coraggio le nostre scelte, anche quando attorno a noi non tutti le condividono. Comunque tu hai l'occasione, proprio perché stai accudendo tuo marito, di rivivere quello che Maria ha vissuto ai piedi del Calvario. Ecco, invocala con fede e affidati a lei. E io ti accompagnerò anch'io con la mia preghiera. Grazie Maria. Sentiamo un altro ascoltatore. Pronto? Pronto?
Pronto? Tocca a me?
Parli pure. Come
pronto,
si chiama?
Buonasera padre.
Senta, come si chiama?
E telefono da Firenze.
Sì.
Io volevo mandare questo. Mi creda, io sono cattolica, profondamente cattolica, tutto eccetera. Però in dei momenti, mi scusi, proprio glielo domando come, non come critica, mi creda assolutamente, ma proprio come conforto, ma in dei momenti, io con tutti questi discorsi, la croce, la santità, che bisogna essere sempre presente la croce di Cristo, e la santità, eccetera, mi sento un vermicello, alla fine mi sento un vermiciattolo tale che mi fa essere indegna di tutto, di tutti, mi sembra di essere in dei momenti, non lo so, come proprio di non poterci arrivare. Mi sento come qualcosa che mi prenda la gola, io non lo so, in dei momenti mi scusi, ma il cristianesimo è talmente, Dio, talmente nega talmente la vita, la vita umana in un certo senso, ma Cristo ha detto sono la via, la verità, la vita, rileggevo ieri sera quella meraviglia del Vangelo di San Giovanni, soprattutto il prologo in greco, che è una cosa da. Ecco, però insomma, la via, sono la via, e noi siamo dei gamberi che si fa mezzo centimetro per un verso e tre centimetri per una quadrina all'indietro.
Sì.
Come proponimento, come, certo, come faro che deve illuminare la nostra esistenza. Io adoro Dante, quindi già lei mi ha bene capito. Io sono, quando sono giù, apro Dante, se Dio vuole mi ritiro su. Questa presentazione continua è la santità, è la croce, la croce, la santità, la croce, la santità, il diavolo, l'inferno,
Gabriella,
la io alla fine non ne posso più.
Gabriella, non fare delle confusioni mettendo insieme elementi slegati fra di loro. Metti davvero al primo posto l'amore gratuito del Signore, che raggiunge tutte le sue creature, e le raggiunge quando sono ancora nel peccato, perché è l'amore del Signore che rivela dentro al nostro cuore la nostra situazione, ci fa capire davvero dove ci troviamo, la situazione in cui viviamo, e poi ci ispira la strada da percorrere. Ora, tu sai benissimo che quando si alleva un bambino non si può pretendere che il primo giorno sappia già camminare o che quando sa camminare sappia già parlare, e in questo sviluppo progressivo noi abbiamo tanta pazienza, è la pazienza di Dio con noi che aspetta il nostro cammino, però si addita una meta, e la meta è senz'altro la vita piena d'amore che vivremo con Lui per tutta l'eternità. Poi c'è dita la strada che porta a quella meta. La strada è quella di una vita vissuta con impegno, con serietà. E qui viene la croce, non come sofferenza imposta quasi fossimo dei masochisti, ma come il renderci conto che solo tagliando dalle nostre scelte, dalla nostra vita, tutto quello che è egoismo, cattiveria, violenza, ingiustizia, tradimenti, solo tagliando tutte queste cose la nostra vita si orienta davvero su Cristo. Ora, questo tagliare, ecco, è la nostra croce quotidiana, è il coraggio, ma io penso anche nella vita umana, di essere talmente fedele alla parola data, agli impegni presi, da saper scegliere fra le cose che possiamo e dobbiamo fare e quelle che invece ci fanno male, che noi dobbiamo assolutamente evitare. Ecco, il linguaggio cristiano ha inventato la parola mortificazione, dare morte a che cosa? Alle parti negative, a quelle che ci impediscono di amare, a quelle che ci impediscono di diventare capolavori d'amore. Il Signore non è al nostro fianco per farci realizzare pienamente la nostra vita, non per mortificarla. Sono le passioni sregolate che vanno mortificate per accentuare e riempire invece il cuore con un amore che non conosce limiti. La prova è che tutti questi santi, queste figure bellissime che noi citiamo, io oggi ho citato Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce o San Massimiliano Kolbe, che pure hanno subito addirittura il martirio, erano persone piene di gioia. Quando muore Massimiliano Kolbe nel bunker e muoiono di fame, e sono un gruppo, dicono i testimoni, fu l'unica volta che per tutte le ore si sentì cantare quel gruppo di persone che erano state condannate a morte, perché la presenza di Massimiliano Kolbe con la sua fede ha portato una luce, una forza, un amore che ha reso tutti capaci di affrontare persino la morte con la gioia di chi crede nel Signore risorto. E questo mi pare davvero il dono più bello che ci porta anche domenica prossima, la Domenica della Divina Misericordia. Grazie comunque Gabriella. Adesso ascoltiamo un altro ascoltatore. Pronto?
Sì, pronto, buonasera, sono Maria dalla provincia di Bologna.
Buongiorno Maria.
Ascolti, le volevo chiedere questo. Gesù quando ha chiesto a Sor Faustina, la festa della Divina Misericordia, ha poi aggiunto, non so se nella stessa apparizione o dopo, se non ho capito bene, che l'anima che si sarà confessata e comunicata in quel giorno otterrà la remissione di tutte le colpe e peccati. Allora la mia domanda era questa, quel giorno vuol dire proprio la domenica, sia confessione e comunione, oppure c'è qualche giorno prima della confessione, qualche giorno dopo, come eventualmente per il perdono di Assisi del 2 agosto?
Guarda, io ti do una risposta più direi legata a una visione globale. Leggendo quello che Sor Faustina ci ha trasmesso, ma in fondo guarda che è dottrina della Chiesa comunque, anche a prescindere dalle visioni di Sor Faustina, è il tuo atteggiamento personale che è in cammino, ecco, verso magari il momento preciso in cui celebri il sacramento del perdono, il momento preciso in cui puoi accostarti alla Santa Eucaristia durante la celebrazione della Messa. Ecco, questo cammino è già un cammino di grazia, non è una cosa da guardare con una rigidità matematica, perché il Signore ti avvolge col suo amore ed è Lui che ti ispira di arrivare alla confessione, è Lui che ti ispira di celebrare il suo amore nell'Eucaristia. Quindi è chiaro che Gesù ha voluto mettere, come dire, a fuoco, per esempio, il momento delle ore 15, le 3 del pomeriggio, l'ora della sua morte, e dice, chi si ricorda di pregare in quel momento, ecco, io lo assisto in modo particolare. Chi prega, chi si confessa e si comunica nel giorno dedicato alla festa della Divina Misericordia, io lo assisto in modo particolare. Però, capiscimi, questa puntualità dalla presenza del Signore si allarga poi nella sua infinita misericordia a tutti i cuori e a tutti i momenti che ognuno vive, anche perché poi il fuso orario della terra il Signore lo supera con tutta la sua grande libertà. Grazie Maria.
Don Ferdinando, prendiamo ancora un'ultima telefonata breve.
Una telefonata breve, sì. Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Buonasera madre.
Come ti chiami?
Raffaele da Napoli, dalla provincia di Napoli. Sì. Padre, io volevo dare una forte testimonianza di quello che mi è successo da 2 anni a questa parte, diciamo. Cioè, mi sente?
Sì, abbiamo solo un minuto. E devi stare un po' più lontano dal microfono del telefono, perché si sente il tuo fiato.
No, in effetti io non credevo che ci fosse un altro mondo al di fuori di questo mondo, perché io vivevo nel peccato fino a 2 anni fa. Sono andato da vicino al Volto Santo di Napoli, al Volto Santo, ho chiesto: Signore, liberami dai miei peccati. E io dopo un giorno non ho capito più niente della mia vita, è cambiato proprio nettamente in tutto, nel bene, cioè io incredibile, ho avuto una trasformazione incredibile. Poi dopo un anno e mezzo mi sono sognato Gesù misericordioso alle 3 di notte, nel sonno che è venuto vicino a me era splendente, bellissimo, una veste tutta bianca e un volto splendente, camminava a 50 centimetri da terra, è venuto vicino a me, io appena che l'ho visto mi sono inginocchiato, ho detto Signore perdonami i miei peccati, lui è venuto lì vicino, mi ha messo la mano in fronte ed è sparito. Dopo 7-8 mesi me lo sono sognato un'altra volta, io vivevo nel bene perché io ho avuto una trasformazione. Me lo sono sognato un'altra volta e in effetti me lo sono sognato che c'era io stavo in mezzo a una strada, volevo più che altro una risposta a questo sogno. Io stavo in mezzo a una strada, da un lato c'era Gesù e dall'altro lato c'era un mostro bruttissimo che si affannava a prendermi, ma man mano che veniva Gesù veniva anche questo mostro, io stavo in mezzo, all'improvviso questo mostro si è fermato perché ha visto Gesù venire verso di me e se n'è andato e indreggiava, e in effetti lui Gesù è venuto vicino a me, si è inginocchiato da vicino e mi ha messo la testa vicino al suo cuore. Cioè io volevo una testimonianza da parte vostra di questo sogno, più che altro, perché la mia vita è cambiata, grazie.
Sì. Bene Raffaele, ascolta, io ringrazio il Signore che ti ha voluto dare questo segno grande del suo amore, ma anche della forza che lui ha nel vincere il male che ci minaccia. Ecco, il cristiano dovrebbe essere un ottimista, perché Cristo risorto ha vinto il male in tutte le sue forme, però viviamo in un mondo dove il male e la cattiveria sembrano trionfare, ecco il mostro. Allora è importantissimo un contatto continuo nella nostra preghiera e con i sacramenti che ci mettono in comunione con Cristo e per questo ci rendono forti, capaci di vincere ogni male attorno a noi. Io penso adesso di concludere la nostra trasmissione con un'ultima preghiera e la prendo dalle parole con cui il Santo Padre Giovanni Paolo II il giorno 30 aprile del 2000, quando ha dichiarata santa Suor Faustina, concludeva anche lui la sua omelia. Ecco, sentite queste parole, pregatele con me. Misericordias Domini in eternum cantabo, canterò in eterno le misericordie del Signore. Alla voce di Maria Santissima, la Madre della Misericordia, alla voce di questa nuova santa che nella Gerusalemme celeste canta la misericordia insieme con tutti gli amici di Dio, uniamo anche noi, Chiesa pellegrinante, la nostra voce. E tu, Faustina, dono di Dio al nostro tempo, dono della terra di Polonia a tutta la Chiesa, ottienici di percepire la profondità della divina misericordia. Aiutaci a farne esperienza viva e a testimoniarla ai fratelli. Il tuo messaggio di luce e di speranza si diffonda in tutto il mondo. Spinga alla conversione i peccatori. Sopisca le rivalità e gli odi. Apra gli uomini e le nazioni alla pratica della fraternità. Noi, oggi, fissando lo sguardo con te sul volto di Cristo risorto, facciamo nostra la tua preghiera di fiducioso abbandono e diciamo con ferma speranza, Gesù, confido in te. Un saluto affettuoso a tutti i radioascoltatori.
Si conclude così il collegamento dall'Opera Sacro Cuore di Bologna. Il prossimo appuntamento, quarto mercoledì del mese di maggio, sarà per il 25 maggio, sempre alle ore 15:45. Grazie a Don Ferdinando Colombo e a voi cari ascoltatori che ci avete seguito. Un cordiale saluto con l'augurio di una serena giornata all'ascolto di Radio Maria. Linea allo studio centrale.